Ti benediciamo e ti lodiamo, o Padre, tu sei il Padre della vita, colui che non si arrende di fronte ai nostri percorsi di morte e ci vuoi portare alla vita piena, completa, e non ci può essere vita se non c'è comunione fra noi. Non c'è vita se non c'è fraternità, se non c'è famiglia. C'è infatti per essere in comunione con te, e noi abbiamo la nostalgia di questa comunione, e questa comunione tu ci chiedi di cominciare a viverla con i nostri fratelli. Ti ringraziamo perché ci hai mandato Gesù come modello di umanità nuova. È Lui che ci ha convocati, ci ha fatti diventare una grande famiglia, senza escludere nessuno, portando a compimento il progetto che Tu gli hai assegnato. Ti ringraziamo dunque, Signore Gesù, perché Tu operi in noi, nel mondo, continui a portare a compimento questo grande sogno del Padre. Ti ringraziamo anche perché ci hai donato lo Spirito Santo e ti ringraziamo perché continui a donarci lo Spirito Santo, il dono dei doni. È colui che stabilisce tra di noi la coesione, la capacità di relazione profonda. Vieni Spirito Santo e opera nella nostra vita. Suscita in noi desideri di comunicazione autentica, di dedizione senza secondi fini. Donaci il coraggio di giocarci fino in fondo, senza risparmio, senza paure, senza sospetto. E tu, o Maria, che sei la madre della Chiesa, la madre di tutti i figli che ti sono stati affidati, rendici sempre più capaci di vivere da fratelli. Amen. Prima di riprendere il nostro percorso, e siamo arrivati al versetto 27 del capitolo 11, abbiamo visto Barnaba e adesso continuiamo un po' il nostro discorso, ma prima di riprendere questo discorso che io ho intitolato oggi Dalla fede alla carità fraterna, oppure fede e solidarietà. Ecco, vorrei di nuovo un po' sintetizzare quello che, per non tirare poi per le lunghe, avevo cominciato a dire a proposito di Barnaba. Quella parola che penso continua a interpellarci e che era vedere la grazia del Signore, dicevo che deve diventare una delle luci del nostro cammino spirituale di Chiesa. Una comunità che non sa vedere la grazia del Signore è una comunità cieca. Ecco, allora Barnaba dice, di Barnaba si dice che è uno che vede la grazia del Signore. Ecco, un'espressione che continua a interpellarmi, dico, ma che cosa vuol dire questa cosa? Ecco, io non credo che questo significa che Barnaba avesse dei poteri particolari, una specie di vista ai raggi X che gli permetteva di vedere cose che gli altri non vedevano, un po' come che so, Superman, no? Quando ero bambino c'erano i fumetti di Nembo Kid, aveva la vista ai raggi X, riusciva a vedere dentro le cose. Ecco, l'amore di Dio all'opera nel mondo non è qualcosa di immediatamente visibile, ma non perché Dio gioca a nascondino, ma perché i nostri occhi spesso sono chiusi. E quindi il problema non è di Barnaba, cioè in fondo tutti dovremmo avere questa capacità di vedere la grazia del Signore. Il problema è che noi non la vediamo perché abbiamo noi problemi di vista spirituale. Almeno questo io credo. E a questo credo che concorrano diversi fattori. La nostra inclinazione a vedere il male. Pensate ogni volta che noi potremmo vedere occasioni di bene e rallegrarci, per prima cosa nasce il sospetto, ma sarà vero? Oppure troppo bello per essere vero? Ogni tanto, non so, si sente parlare anche di comunità, io mi ricordo soprattutto, c'era una cosa che mi amareggiava molto quando ero parroco, quando era bello anche tra sacerdoti, quando ci si ritrovava per le riunioni, dire anche le cose belle, e allora si diceva, ma ho visto, sono stato invitato dal tal collega a tenere alcuni giorni nella sua parrocchia, e dicevo, ma è una bella comunità, vede, mi pare che la gente risponda, la vedi presente, la vedi attenta, attiva nella preghiera, oppure nei momenti in cui è stata proposta la scuola della parola, la lezione divina, e allora senti subito l'altro che dice, eh sì, ma vedrai, fuoco di paglia, queste cose qui, perché il parroco è appena arrivato, si vedrà dopo, cioè sempre questo occhio, anziché essere degli incendiari rischiamo di diventare dei pompieri, no? Il Signore dice, sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse acceso, e dopo invece noi abbiamo aggiunto, ma sono venuto a portare il fuoco sulla terra, ma ahimè quanti pompieri ci sono. I pompieri spesso siamo noi, e credo che allora il problema sono soprattutto i nostri occhi, la nostra inclinazione a vedere il male, la nostra paura, le nostre aspettative di una salvezza che magari si compia così in maniera un po' magica, no? E così i nostri schematismi anche nel vedere le cose, la nostra incapacità di andare oltre l'immediato, in fondo è sempre l'attesa di bene che genera risposta di bene, L'attesa d'amore genera risposta d'amore, e allora quando io guardo con amore qualcosa, dall'altra parte viene fuori l'amore, quando è lo sguardo in fondo amoroso che permette di vedere delle risorse che apparentemente non appaiono. Ad Antiochia noi avremmo visto prima di tutto i limiti di questa chiesa nascente. Ah, che comunità, una comunità tumultuosa, disordine, l'approssimatività espressiva, non hanno ancora capito bene niente del risorto, sì, vero, hanno capito qualcosa di Gesù Cristo, ma chissà cosa hanno inteso, questo miscuglio tra il paganesimo e il cristianesimo, noi vorremmo una cosa un po' più pulita, E la mancanza di radici, la novità dirompente, magari un po' imbarazzante, ma queste cose non si sono mai fatte, come mai si fanno queste cose, capite? Probabilmente avremmo fatto dei paragoni con le comunità giudaiche, cominciando a dire però a Gerusalemme queste cose non succedono, di là si fa così, questi pagani convertiti come sono più rozzi di quelli che invece sono stati già sgrossati dall'altra parte, questi pretendono di essere discepoli di Gesù, ma non sanno ancora quello che sappiamo noi, cioè capite che tutto questo alla fine finisce per tarpare le ali, no? Sottolineare continuamente ciò che è limitante e ho limitato perché non so andare oltre, oppure avremmo detto, ma questi qui che cosa vogliono? Questa gente è capace soltanto di portare confusione, hanno colto solo qualche aspetto esaltante, non c'è profondità, non saranno mica loro i primi ad arrivare alla fede, dove credono di arrivare, cioè capite che sono tutte cose che anziché aiutare e vedere il bene, a vedere la grazia di Dio all'opera, continuano a sottolineare tutte le cose che alla fine non sono se non le cose che è il nemico a sottolineare. Il consolatore ti spinge a sguardi di apertura e di speranza, l'accusatore ti spinge continuamente a vedere ciò che è limite. e soprattutto è sempre la paura e il sospetto, no? Ora è chiaro che queste prudenze, potremmo dire, sono anche giuste, sono anche necessarie in parte, ma il rischio è che tutto questo rischi di essere piuttosto un freno. È vero che un motore che funziona bene, tanto più potente il motore, tanto più potenti devono essere i freni, se no si rischia di lavorare male in discesa, no? Ma dall'altra parte, se tu continui ad avere dei freni più potenti del motore, non si va mai avanti, no? Capite? Sono quelle burocrazie frenanti che rischiano di impedire continuamente di camminare. Ecco, i pagani di Antiochia certamente non avevano cambiato le abitudini morali, come già abbiamo detto nella meditazione precedente, i modi di esprimersi solo perché cominciavano ad essere colpiti favorevolmente dalla storia di Gesù di Nazareth. Ricordiamo, e lo dicevo già ancora, che non in questi termini, che la morale è sempre in ritardo sulla fede, cioè prima incontri Gesù e poi cambi la vita, non puoi prima cambio la vita poi incontro Gesù, no? Non si cambierebbe mai. Normalmente all'inizio cominci a chiedere a qualcuno, cominci a fare queste piccole cose, questi piccoli passi, e poi alla fine uno dice no, adesso devi fare anche questi passi un po' più decisivi. Sempre progressivo questo, capite? Del resto ricordate che anche la storia di Abramo, no? Dio ha cominciato con Abramo dicendo di lasciare la sua terra e poi pian piano lo ha condotto ad abbandonare i suoi dei e poi ad abbandonare anche gli usi dei pagani, ma all'inizio Abramo vive con i pagani, aveva la moglie, la concubina, che era la seconda moglie, e aveva degli usi che erano tutt'altro, e questo andò avanti ancora per molto tempo. È stato Gesù a dire, ma all'inizio non fu così. Ma fino ai tempi di Gesù c'era ancora messo ripudio, è Gesù che dice no, bisogna ritornare all'inizio, Dio ha fatto un maschio e una femmina, non un maschio e tre femmine, oppure tre maschi e una femmina, no. Per cui l'uomo lascerà suo padre e sua madre e l'uomo diventerà uno con la sua moglie, e quando io spacco qualcosa che è uno diventa due metà, non è più uno, e due metà non è uno. Quando i due diventano uno, io li spacco, li faccio diventare due metà, tant'è vero, no, che c'è modo di dire la mia dolce metà, no? E quindi che poi dopo sia dolce, perché man mano che va avanti si consuma il miele e lo zucchero e alla fine la metà è sempre meno dolce, comunque è normale che sia così, eh? Gesù dice che nessuno che beve il vino vecchio desidera quello nuovo, perché dice il buono, il vecchio è buono, ricordate Luca 5:39, no? Il vecchio è più adatto al palato, cioè è così. E così succede anche quando si affacciano nella comunità cristiana delle realtà nuove, ambienti nuovi, nuove richieste. All'inizio si resta un po' così. Barnaba invece è colui che in mezzo a una vita ancora un po' pagana riesce a cogliere i germogli autentici del Signore. E la sfida non era semplice, Dedicarsi al Vangelo significa cominciare a scrutare l'orizzonte dei cuori per cogliere quanto la grazia del Signore sta operando. Ed è importante imparare a scrutare l'orizzonte, cioè dove stiamo andando a finire. Siamo partiti da qui, ma comincio a vedere là. In fondo è un po' come Dio che è padre, che nel momento in cui guarda il seme che ha seminato, non dice ma tutto qui, ma comincia a sognare l'albero che è dentro nel seme. Se Gesù, ecco lo stile di Gesù, no? Gesù davanti a una donna sorpresa in adulterio vede la possibilità di una santità che può scaturire da un episodio di errore. Di fronte a una donna con cinque mariti, Gesù vede una possibile apostola, no? la samaritana che corre a chiamare i suoi simili e a dire: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Allora, io cosa avrei visto? Oh, io sicuramente avrei detto: ma guarda che porcacciona questa donna, peggio della Marilyn Monroe oppure della Elizabeth Taylor, che ne so, capisce? Capite? E invece no, Gesù anche in mezzo al marcio vede delle possibilità di bene. Ecco allora lo sguardo di chi sa cogliere e vedere la grazia del Signore. E è importante questo, quindi l'evangelizzazione, l'edificazione della Chiesa richiedono creatività, richiedono risposte nuove, persone capaci di leggere con il cuore piuttosto che soltanto con col pragmatismo, leggere attraverso lo sguardo dello Spirito Santo. E Barnaba sa dove andare anche, capite? Non solo vede lo Spirito Santo, ma intuisce, proprio perché lui vede attraverso il dono dello Spirito, attraverso la grazia, va a ripescare questo teologo fallito e scomodo che era Paolo e lo va a riportare lì. Qui, ecco, questa persona è la persona che è al posto giusto. Prima era fuori posto, non era lì, adesso invece tocca a lui, Saulo di Tarso. Lui che la chiesa di Gerusalemme aveva gentilmente rispedito a casa. Caro Saulo, per il momento noi ti impacchettiamo, stai là che stai bene. Dal suo tesoro di scriva, come dicevo, ha saputo tirar fuori cose buone e cose antiche, il vinello nuovo, fresco, che viene Paolo, frecciante, tutto pimpante, e poi senza buttar via invece il vino vecchio. E quindi è proprio qui ad Antiochia nasce un nuovo modo di essere discepoli, così come nel giudaismo della diaspora era nato un nuovo modo per essere giudei, pensate ai giudei che erano lontano, no? Soprattutto nei territori di Babilonia, che poi sono diventati territori dell'impero romano anche, nei territori dell'Egitto, all'Alessandria, eccetera. Gli ebrei della diaspora sono stati veramente coloro che hanno preparato sono le radici del cristianesimo. Qual era la lingua del cristianesimo primitivo? Il greco. Erano i greci, parlavano greco. E che lingua e che Bibbia avevano in mano? La Bibbia greca, la Bibbia tradotta ad Alessandria d'Egitto, la famosa traduzione dei 70. E quali sono i testi più vicini al Nuovo Testamento? Il libro della Sapienza, il libro di Daniele, il libro dei Maccabei. Sono i primi che cominciano a parlare di resurrezione, sono i primi che cominciano a introdurre concetti nuovi, ma sono libri pensati in greco. Il libro della Sapienza è stato scritto 80 anni prima di Cristo ad Alessandria d'Egitto. Ecco, e come l'ellenismo, no? Il giudaismo della diaspora, quindi che si è mischiato un po' con i pagani, ha dato un nuovo slancio, un nuovo modo di pensare al giudaismo e quindi anche una nuova lingua, e quindi anche i loro dei nuovi teologi, proprie modalità espressive, così. La stessa cosa succede col cristianesimo, cioè adesso con l'avvento dei pagani, chiamiamo così, i cristiani etnici, chiamiamo così, vengono chiamati così adesso, ci sono dei nuovi cristiani etnici, cioè quei cristiani che vengono dal paganesimo, e qui abbiamo visto che vengono da Cipro, da Antiochia, poi da altri posti, vedremo, sono coloro che adagio ci aiutano a pensare un modo nuovo di essere cristiani, che non è semplicemente un modo giudaico, ma un modo nuovo. Ecco, Barnaba è un po' quello che sta in mezzo. Da una parte abbiamo visto l'apertura delle porte di Pietro nei capitoli precedenti, adesso abbiamo visto cosa ha fatto Barnaba. Ecco, abbiamo visto proprio che in fondo, quando noi parliamo di vedere la grazia di Dio all'opera, che cosa vuol dire? Vuol dire proprio questa capacità di essere creativi, avere un cuore creativo, la creatività di Dio dentro di noi, lasciare che lo Spirito Santo continui a operare per spingerci ad andare oltre il posto in cui noi ci troviamo. E ritorniamo allora adesso a rileggere questi pochi versetti di cui vi dicevo. Allora, in quei giorni alcuni profeti discesero da Gerusalemme ad Antiochia. Che cosa vuol dire questa roba qui? Ogni tanto noi ci troviamo di fronte a delle frasi che ci lasciano un po' perplessi. Cosa vuol dire? Cosa sono? Ora, nella prima comunità c'erano diversi carismi. San Paolo fa tutto un elenco di carismi. Tra l'elenco dei carismi che lui fa, per esempio, in Prima Corinzi 13, c'è anche fine Prima Corinzi 12, inizio Prima Corinzi 13, troviamo anche i profeti. Sono coloro che insegnano, sono coloro che hanno il carisma della guarigione, sono coloro che hanno il carisma delle lingue, è l'ultimo, secondo San Paolo, è l'ultimo carisma. Prima viene il carisma di interpretare le lingue, poi c'è il carisma delle lingue, è l'ultimo. Mentre a Corinto lo bramavano come il primo, San Paolo fa l'elenco, lo mette per ultimo, diciamo, questo mi ricordo che vale di meno, perché non serve niente parlare in lingue, perché gli altri non mica vengono edificati, capiscono niente. Occorre che ci sia qualcuno che capisca le lingue, perché sennò non serve assolutamente niente. San Paolo dice: io preferisco dire tre parole per edificare piuttosto che fare un lungo discorso in lingue che nessuno capisce, non serve niente. Però San Paolo mette all'inizio il primo carisma, quello più importante, era il carisma della profezia. Che cos'è il carisma della profezia? Qui per non cadere nell'equivoco, dobbiamo stare molto attenti. Non è il carisma di chi si mette davanti alla sfera di cristallo e dice vedo e prevedo. Perché ogni tanto in certi gruppi carismatici vengono fuori un po' queste cose qui, no? Io sento che succederà questo. Nessun vero profeta biblico dirà mai una cosa del genere. Mai. Questa non è la profezia, questa è la ciarlataneria, un'altra cosa che però non fa parte dei carismi. Oppure è la presunzione o anche il tentare Dio, perché come fai a dirlo? Cioè lo puoi dire, magari mettilo per iscritto, chiudi la busta e dopo quando sarà accaduto gli altri possono verificarlo, ma capite che non serve questo, assolutamente. Il carisma della profezia è la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio. Vi sono i profeti nell'Antico Testamento. Sono coloro che leggendo gli eventi comprendono dove questi eventi stanno portando e quindi in questo senso possono dire il Signore attraverso questa cosa ci sta facendo capire il senso della sua azione e quindi mi apre a orizzonti nuovi, in questo senso diventa l'orizzonte nuovo è il futuro, però non mi dirà mai il futuro, capite? Non esiste nessun profeta che ti dice guarda che tu dovrai fare questo e quest'altro e quest'altro, assolutamente no. Allora lo spirito di profezia, dicevo, è un carisma che era molto vivo nelle prime comunità. I credenti che venivano investiti da questo spirito, da questo carisma, parlavano sotto impulso dello Spirito Santo ed era un parlare per interpretare il presente alla luce di Dio. Per esortare, i profeti servivano per esortare, quindi incoraggiare, interpretare la storia e cogliere i segni dei tempi. Questo non ha niente a che vedere con il prevedere i fatti che succederanno. Quindi questo è da escludere. Ogni volta, questo qui si chiama fare i tarocchi, le carte, questo qui lo fanno altri, ma un'altra cosa. Capite? Non esistono i profeti, il profeta casomai usa delle modalità come parabole, racconti, immagini, quasi per aiutare a capire il presente che stiamo vivendo. Pensate a certi libri che vengono chiamati profetici, ma in realtà sono libri apocalittici, pensate a Daniele, che non sta prevedendo il futuro, ma sta interpretando il presente. Il libro di Daniele è stato scritto nell'epoca buia delle guerre di resistenza dei Maccabei, tra il 167 e il 164 avanti Cristo, un'epoca buia di persecuzione, di angosce, eccetera. Ecco allora che il rileggere le cose attraverso queste modalità, queste immagini, queste visioni, ti fa capire cosa Dio sta facendo anche attraverso questo momento buio. Dio sta operando attraverso questo momento di difficoltà e di prova e ti sta portando a qualcosa di grande. Non avere paura, quindi, è sempre un incoraggiamento, un andare avanti, guarda cosa sta facendo Dio, Così anche certe profezie di Ezechiele, che sono un po' in questa funzione, non sta dicendo il futuro, ma sta interpretando il presente. Allora, uno di essi, di nome Agabo, si rialzò per annunziare, per impulso dello Spirito, che vi sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. Cioè, non è che lui sta dicendo, la carestia... In realtà, probabilmente, leggendo alcuni eventi, si stavano vivendo momenti di difficoltà, non era piovuto, c'erano state delle stagioni, le cavallette che arrivano, eccetera. Leggendo queste cose dice, attenzione, stiamo andando incontro a un periodo critico. Dio ci sta mettendo alla prova con una grossa crisi. E non dice questo perché vuol buttare tutti nella prostrazione, ma è chiaro, questa cosa, questa profezia, chiamiamola così, scatena invece una specie di reazione di solidarietà. Su tutta la terra vuol dire sulla terra conosciuta da allora, non su tutta la terra. Se voi leggete anche il Vangelo di San Luca, allora fu fatto un censimento per censire tutta la terra, non era tutta la terra, cioè tutta la terra conosciuta da allora, cioè tutto l'impero romano, è stato un momento, e infatti aggiunge San Luca che quella che poi avvenne sotto Claudio, siamo proprio in questo periodo, non è? Siamo tra gli anni, siamo intorno agli anni 43-44, un periodo difficile. Ecco, allora, dopo aver ricevuto questa, allora, cosa sta succedendo? Siamo in periodi difficili, c'è difficoltà, c'è crisi, allora i discepoli, ciascuno secondo la propria possibilità, decisero di inviare aiuti per i fratelli che abitavano in Giudea. Ecco, capite? Cioè, perché questo annuncio? Per dire, ragazzi, svegliatevi, sta avvenendo una grande carestia, c'è un momento difficile, apriamo gli occhi. Cosa ci chiede lo Spirito Santo in questo momento? Questo Spirito Santo ci chiede un surplus di carità, di fraternità. E infatti dice, così fecero, mandando soccorsi agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Ecco, proprio quello stesso Barnaba che era stato il mediatore, quello stesso Saulo che aveva in qualche maniera collaborato, perché dopo un anno che era lì, questi hanno visto la fecondità, l'onestà intellettuale di Saulo, la sua bontà, la sua generosità, e quello che avverrà anche più tardi, San Paolo farà la stessa cosa, se voi ricordate quello che succede nella raccolta di fondi che farà San Paolo nelle sue lettere, anche dalla Grecia, anche da Corinzo, eccetera, perché era venuta questa grande carestia ed è molto, molto bello, quindi noi vediamo che Luca ci sta mostrando che l'azione dello Spirito Santo a Gerusalemme e ad Antiochia produce gli stessi frutti, stesse dinamiche. Vi ho già fatto notare nella meditazione precedente come c'è stato prima l'annuncio di Cristo Signore, parallelo tra il capitolo 2, versetto 36 e il capitolo 11, versetto 20, no? Questa veniva annunciato Cristo risorto, e poi il parallelo tra 2:44-45, la solidarietà, nuovo frutto dello Spirito, mettevano tutto in comune, e qui vediamo che ancora c'è questa cosa, la stessa dinamica, c'è un elemento nuovo, che questa solidarietà, che nella Chiesa di Gerusalemme si era espressa in modo intracomunitario, erano tra giudei di fatto, erano tra fratelli della stessa città, no? Nessuno diceva suo ciò che gli era proprio, mettevano in comune i loro beni, questa era semplicemente una comunione di beni nata da un desiderio di fraternità, ora non c'è qualcosa di più, qui c'è qualcosa di più. Ad Antiochia si esprime nei confronti di un'altra comunità, e nasce quindi la solidarietà tra le chiese. Capite che Dio costruisce la comunione, perché in fondo la comunione è il mistero della Chiesa, la Chiesa è il mistero di comunione. Anche Dio va progressivamente, si è cominciato col mettere in comune i beni, e poi hanno capito che questa comunione non deve essere semplicemente il mettere in comune i beni di coloro che si vogliono bene, che si conoscono, che parlano la stessa lingua, che vivono sotto lo stesso orizzonte o sotto lo stesso cielo, ma è una comunione più vasta. Dio non ha soltanto dei figli in Giudea, ma sono dei figli che sono dappertutto. E questi che si trovano ad Antiochia scoprono che questi fratelli che hanno loro passato il testimone della fede devono essere veramente in solidarietà totale con loro, dobbiamo aiutarli. Si sentono quindi uniti fraternamente. Il dare secondo le proprie possibilità, creando una specie di fondo comune, in modo tale che questi fratelli vengano aiutati con il sistema che è il sistema che poi San Paolo userà per le collette. Appunto la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8 e 9, parla di queste collette che lui sta raccogliendo appunto per la Chiesa di Gerusalemme e la Chiesa di Giudea che sono in difficoltà. No? Abbiamo ricevuto dei beni spirituali, dobbiamo condividere con loro anche i nostri beni materiali. E allora vediamo che ancora una volta come la fede, la stessa fede, porta alla carità fraterna. La fede porta, come abbiamo detto, a una vita di dono di sé. Non si può dire di amare Dio che non si vede se non si ama il fratello che si vede. Ricordate quello che dice San Giovanni, no? Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? E questa è la cosa più essenziale, più importante, è nella carità fraterna che si esprime in maniera visibile, in maniera concreta, questa possibilità di una fede che diventa reale. Comodo credere in Dio, bisogna mettere anche al portafoglio, ma non che al portafogli però. Non basta, occorre una fede che si metta in discussione anche sulle cose che abbiamo, una fede che diventi condivisione, fraternità, e questo credo che sia molto bello. No, allora, vedete come gli stessi elementi che c'erano a Gerusalemme, li ritroviamo qui, no? Li avevamo già, Gesù è il Signore, è il numero di quelli che credono che aumenta di smisura, perseverare nell'insegnamento del Signore, 11:26 e anche 2:42, e l'ultima, questa nuova solidarietà che è frutto dello Spirito. Quindi possiamo dire, Barnaba ha visto bene, no? Barnaba che è arrivato e ha dato fiducia e speranza a questa comunità e non ha detto, ragazzi miei, datevi una calmata perché qui le cose bisogna che rientrino nell'alveo delle cose più naturali, un po' meno frizzanti, un po' meno. E invece no, lui ha capito, ha visto, ha dato speranza, ha dato fiducia e cominciamo a vedere i frutti. I frutti sono la carità vissuta. Ho avuto fame, mai dato da mangiare, ho avuto sete, mai dato da bere. Ero solo e tu mi hai visitato, è lì. Occorre che un foyer de lumière, vuol dire una famiglia, una comunità dove c'è la luce della parola di Dio e della fede, diventi anche un foyer de charité e d'amour. Non è casuale che il nostro foyer de charité non è foyer de charité, è semplicemente una semplificazione. Una semplificazione perché il termine totale noi saremmo foyer de lumière, de charité e d'amour. Dopo diventare foyer de charité, ma quelle lumière, la charité e d'amour, dove la luce, che è quella della parola predicata, che spinge a una fede vera, si trasforma in carità, cioè in cuore aperto, fino a diventare amore, che è giocarsi fino in fondo per dare il tuo tempo, il tuo spazio, le cose che hai, mettere in comune ogni cosa. Questa, in fondo, è proprio qui. È attraverso questa dinamica, lumière, charité e amour, luce, carità, che diventa amore pratico, vissuto, che arriva la nuova Pentecoste d'amore, quel rinnovamento della Chiesa che Gesù ha proposto, ha annunciato a Marta e Rubén dicendo io sto facendo qualcosa, sto rinnovando la mia Chiesa un po' come riportandola a quella freschezza che è quella delle origini. Gesù ha parlato chiaramente della prima chiesa di Gerusalemme, le prime comunità di Gerusalemme, esattamente quello che stiamo leggendo. Vedete che questa è la dinamica, no? Una fede che è soltanto istruire la mente non serve a niente se non diventa poi un vivere cuore a cuore, no? Ricordiamo ancora, è bello ricordare, visto che è fresca la dichiarazione di Beato di John Henry Newman, cor ad cor loquitur, il cuore parla al cuore, cioè questa capacità di parlare, di parlarsi da fratelli, non da estranei, non da funzionari, questa capacità di vivere in pienezza. E credo che questo ci apra il cuore alla speranza, alla fiducia, no? Io credo le nostre comunità attualmente vivono una grande crisi di fede, ma dall'altra parte c'è una grande espressione esterna di solidarietà, no? Quanto volontariato, quante cose ci sono. Eppure gente che magari sembra tiepida di fede. Io credo che già questi frutti buoni, è chiaro che occorre, non bisogna fermarsi lì e dire ma sì, basta, l'importante è la carità. No, è chiaro che vanno educate queste persone che vivono questa carità, che non è da disprezzare ma da accogliere, perché arrivino anche a ridare radici profonde a questa carità, perché non si esaurisca in una specie di boom di buonismo o di buona volontà, perché mi gasa, perché è chiaro che queste qui sono anche le cose che ti gasano di più, perché ti senti buono, perché vai a portare gli aiuti fraterni, perché fai volontariato, perché dai un po' del tuo tempo. Però se non hai una radice che ti nutre di fondo, che è la fede, queste cose qui rischiano di esaurirsi poi una volta esaurito lo slancio che le ha provocati. Non so se mi sono spiegato. Questo, tant'è vero che tanti anni fa c'era molto più volontariato, adesso diventa sempre meno. Cioè uno arriva, fa 2 settimane, 2 mesi, magari un anno, e poi comincia, ma non ho più tempo, non riesco. Ma perché? Perché le cose non ti gratificano più come prima. Ma chi erano i primi da cui tutto è partito? Era gente che aveva delle solide radici che pescavano nel profondo nutrimento della fede, ma una volta che si tagliano le radici della fede rimane ancora qualche parvenza di carità, ma il rischio è che tutto poi si stenga. È un po' come un albero che quando tu gli tagli le radici fonde non è che appassisce subito, va avanti ancora per un po', ma poi dopo muore alla fine. È come quello che bisogna mantenere insieme queste due cose, eh? Una lumière che diventa charité, che diventa amour. Ecco, credo che possiamo anche fermarci un po' qui.